so spiegarlo, o perché sono un peccatore. Mi perdoni adesso Dio, non so dargli devozione. Mani giunte in un secondo, distaccate dalla vita, per ogni discesa breve, una lunga risalita. Quando dici che stai bene, ti hanno chiesto come stai, e dolori in un bicchiere, storie, avventure, guai. Quando dici che stai bene, ti hanno chiesto come stai, e dolori in un bicchiere, storie, avventure, guai. Fai la tua pazienza come fosse una candela che si consuma lenta. Calma domina il mio viso, ma la rabbia ti fa pezzi. La famiglia, i veri amici, i tuoi unici interessi. Di queste cicatrici ne ho fatte una bandiera da mostrare con orgoglio per la mia vita intera. Quando dici che stai bene, ti hanno chiesto come stai, e dolori in un bicchiere, storie, avventure, guai. Quando dici che stai bene, ti hanno chiesto come stai, e dolori in un bicchiere, storie, avventure, guai.
Buonasera e benvenuti su Radio Bandiera Nera, su RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Come ogni venerdì siamo in pole position qui nel Lasso di Bastoni, dal pub più odiato di Torino. E vi invitiamo come ogni sera a passarci a trovare, perché tra un'oretta apriamo alle 21. Alle 21 adesso con le,
insomma, chiudiamo anche prima.
E chiudiamo anche un po' prima.
Sono a disposizione.
Le disposizioni che ci ha fatto il nostro caro nemico Conte,
perché chiama buon Antonio Conte.
Sì, no. Comunque, ringraziamo tutti i radioascoltatori, per i vari commenti che ci fate sempre, per il supporto psicologico che ci date durante le trasmissioni. Questa sera faremo uno speciale particolare, perché parleremo di una delle popolazioni più affascinanti, ma meno conosciute nel panorama storico italiano, perché è una popolazione che è molto importante citarla, perché ha dato del filo da torcere all'impero romano, no? E poi si è fusa alla fine con l'impero dopo vari scontri, ed è una popolazione che ha vissuto nelle nostre zone. Le nostre zone sono l'Alto Piemonte, quindi tutta la zona del Canavese, dove sono io, e anche una parte del Torinese. C'erano i Taurini, e la Valle d'Aosta. È uno speciale che ho voluto io, perché comunque sono metà canavesana, metà.
Adesso fatti sì? Gli auguri per il tuo compleanno di ieri.
Ah, grazie.
Ieri sera grande festa.
Adi auguri. Grazie. E che non eravamo al Lasso, perché purtroppo non possiamo fare più queste feste nei locali, perché comunque
gli auguri sono scontati.
Però gli auguri ce li siamo fatti nel privato, insomma, tra noi amici, no? Sì, eravamo solo io, te
e non più di sette.
Esatto,
c'era un ottavo che voleva entrare, ma abbiamo cacciato.
Esatto, comunque vado avanti. Ringrazio per gli auguri. No? Ringrazio per tanto, rimarrò sempre 17 anni a vita.
Fra qualche giorno li faccio anch'io.
Eh sì, esatto. Poi la prossima trasmissione diremo anche cosa avremmo fatto con te.
Sì.
Ecco. Però stavo dicendo proprio dei Salassi, no? Quindi di questa popolazione che, vabbè, io me la sento un po' a cuore perché comunque fa parte un po' della mia cultura, no? Della parte di Ivrea, quindi di Eporedia. Eporedia è il nome della città celtica, no? che hanno fondato i Salassi proprio, e quindi è da cui prendiamo il nome noi Eporediesi. Quindi poi essendo anche valdostano, quindi le mie origini mi portavano anche a queste origini celtiche, non solo quelle romane, ma anche quelle celtiche, di un popolo che è stato descritto male in passato. Noi vorremmo descriverlo come un popolo di guerrieri, di grandi guerrieri, e legati a una tradizione pagana che si avvicinava molto molto all'amore e ad adorare la natura intesa come la foresta, il sole, la luna. E appunto per quello che dopo
il primo paganesimo
esatto, perché ecco una cosa, anche perché facciamo questo speciale qua, anche per spiegare che tante volte si confonde il messaggio delle religioni celtiche, no? La religione celtica è sempre stata, di tutti i popoli celtici, è la religione pagana, no? Insomma, la religione legata all'adorazione della natura, e non ha niente a che vedere con la tradizione quella cristiana, no? Perché molti confondono e dicono la croce celtica è una cosa diversa dalla religione cristiana. Quindi poi lo tratteremo magari con più magari lo tratteremo con un'altra cosa, però era carino proprio immergerci un po' adesso che insomma è autunno, no? Siamo un po' tutti magari infreddoliti, no? In queste serate qua, provarci, immaginare di trovarci con un libro, no? Davanti a un caminetto acceso, no? su una delle nostre montagne, e parlare proprio e leggere magari un romanzo, no? di questo popolo che ha affascinato molto e continua ad affascinare le persone che di questa zona d'Italia, no? Insomma, tra l'altro, vabbè, Tony prima citava anche tanto lo parleremo dopo, degli scontri che ci sono stati tra l'impero romano, però lo faremo in seguito questa parte qua.
Gli scontri con Terenzio Ravone.
Esatto, però era bello descrivere un attimino questo grande popolo, no? Che ha vissuto su queste Alpi, no? Questa parte che poi tra l'altro anni fa mi trovai con un cultore di popolazione celtiche, e lui mi disse: no, noi non, perché lui un valdostano, mm-hmm. Non lo cito perché è una persona che non mi va di citare, ci ho anche litigato per altri motivi, ma motivi politici. Però lui mi disse una cosa molto intelligente, e disse che tutti descrivono i Salassi come un popolo celtico, ma non è vero. Perché? Perché è un popolo, secondo lui, secondo tradizione, ma non solo lui, mi aveva citato anche altri due trascrittori, è un popolo transalpino. Okay. Esatto. E diceva, e noi discendiamo, perché lui si credeva discendente dei Salassi, discendiamo proprio da un popolo non celtico, ma transalpino.
Mischiato anche un po' con i libri. C'era da qualche parte.
Sì, però sì, esatto, perché
noi siamo stati fra i primi abitanti
ma che poi tra l'altro la popolazione quella di Salassi comprende la Valle d'Aosta, il Canavese, parte del anche arriva quasi a Cuneo, cioè in quella zona di Cuneo. Quindi se ha
confine, l'influenza con i liguri ci può stare,
diciamo. era un popolo che viveva essenzialmente di agricoltura, insomma, vivevano nelle foreste, non erano grandi costruttori, c'è da dire questo, perché non hanno lasciato traccia, no, di monumenti. Solo in parte ne troviamo magari dei, però sono delle tracce
perché erano grandi commercianti.
Ti posso interrompere un attimo, detto che stavo parlando un attimino di dove abitavano e tutto, cosa facevano anche loro. Io volevo leggere un piccolo pezzo di Diodoro Siculo che parla un attimino di come vivevano, di dove vivevano anche. Quindi dice: i Salassi abitano una terra aspra e del tutto povera, conducono una vita dura, essendo infatti territorio selvoso. Alcuni di essi portano possenti e pesanti scuri, tagliano la legna per tutta la giornata, lavorano la terra, spaccano pietre, causa l'eccessiva asprezza del terreno. Infatti non sollevano nessuna zolla senza pietra. E tuttavia, pur incontrando una tale sofferenza nella loro attività, riescono a domare la natura con la loro costanza e sopportando molte fatiche. Colgono a stento rari frutti. Condividere si fatta fatica hanno come compagne le donne abituate a lavorare alla pari degli uomini. Compiono poi frequenti battute di caccia nella quale, mettendo mani su molte fiere, compensano la povertà che viene dai frutti.
Questo è dovuto anche dal fatto che comunque loro, come detto tu prima, avendo una religione molto basata sulla via naturale del paganesimo, no? Quindi molto legata alla natura, quindi loro avevano praticamente, loro si chiamavano, erano praticamente degli animisti, no?
Esatto.
Cioè avevano questa rispetto totale verso la natura, quindi facevano tutto in funzione della natura, vivevano proprio quasi in maniera post preistorica, diciamo.
Esatto, e sono quelle popolazioni preromane, no? Che come altre popolazioni, anche i Longobardi, ci sono molte popolazioni anche europee che veneravano gli dèi, no? Gli dèi
erano politeisti,
e avevano una similitudine tra le varie tribù, no? Diciamo
le varie popolazioni. Leggevo per informarmi un minimo in più, che praticamente i romani avevano trovato un tempio fatto in legno, tutto molto decorato e tutto, e pensavano che fosse per un dio. In realtà poi è stato scoperto che in realtà era per venerare la natura, era per venerare comunque tutti i vari dei, ma molto più naturalistici, appunto, come dicevate voi.
Veneravano il dio Pen, trasformato dai romani in Giove Pennino.
Sì, no, e poi c'è da dire che, nota simpatica, no? Perché io da ragazzino sono cresciuto in un piccolo paesino della Valle d'Aosta. Si parlava perché in Valle d'Aosta c'è sto fottuto bilinguismo, no? Col francese, e associavano molto i Salassi, no? al popolo dal popolo gallico, no? E ci hanno portato diverse volte nei nostri boschi, no? Nella parte proprio, ad esempio, di Adonnas, dove abito io, e ci sono ancora, sembrano dei menhir celtici, no? Dicono che erano delle rocce messe una sopra l'altra, che avevano messo i Salassi, si narra, perché c'erano delle incisioni. E adesso non so se, perché non è una fonte
vera.
Però le maestre, maestre, poi i professori, soprattutto fomentati da questa da una regione autonoma che comunque ci portava, cioè comunque ci faceva conoscere parte di questa cultura. La cosa che forse ci hanno lasciato loro nella Val Chiusella, in questa vallata, ci sono qualche incisione su alcune pietre, diciamo.
Perché io ho trovato una cosa carina. I Salassi, dunque, erano 100 liguri. Le fonti principali di introito per questa popolazione alpina erano tre: il commercio del sale, il controllo dei transiti alpini e lo sfruttamento dei giacimenti minerari, rame e argento, ferro e soprattutto oro. Quindi erano praticamente popolazioni che sapevano trovare l'oro, purificarlo e poi metterlo in commercio. Anche per questo avevano grossi passaggi di romani che, oltre che cercare di andare in Gallia e quindi nel resto d'Europa, si fermavano proprio per la questione dell'oro e del sale.
I latini.
E quindi ne parliamo poi più tardi.
No, vai.
Il sale era un'ossessione appunto per gli studiosi latini, perché imputarono allo scarseggiare di questa materia, considerata essenziale per i salassi, la decisione dei capi tribù di sospendere le ostilità con i romani e suggellare la tregua che consentì una provvisoria ed effimera pacificazione nel 35 a.C. Il sale era importato dal Vallese soltanto a partire dal XVI secolo. Infatti è documentata l'attività delle miniere di Sagema presenti in Valle d'Aosta.
Sì, sì. Poi, tra l'altro, loro estraevano, anche qua così in Val Chiusella, l'oro. Sì. Come dicevamo prima nel pre-trasmissione,
stavamo parlando
con Tony, e appunto stavamo dicendo che poi, anni dopo, perché qua così hanno estratto minerali, l'ametista ad esempio, sì, che è uno dei minerali più belli al mondo, hanno estratto una pietra di ametista che l'hanno divisa e sparsa in vari musei del mondo, no? A questo post romano, post tutto, però i salassi già estraevano l'oro, dove poi ci sono state fino a 50 anni fa le miniere a Traversella, dove sì, sono consigliere.
Infatti. ho capito perché si è diventato consigliere.
Sì, perché va lì a estrarre l'oro.
Per cominciare a estrarre l'oro. No, possiamo. Allora, mettiamo un pezzo musicale e poi ci sentiamo dopo. Sempre sulle frequenze di RBN Torino. Attaccato Torino bene.
A dopo.
La prima cosa più bella del mondo.
Le mie mani morte. Il mio cuore morto. Il silenzio, adagio di rock. Il mondo che si infiamma. Questo è il meglio per me. Un'orchestra sinfonica. Scoppio un temporale. Non mi vennero pensieri immortali. E quello fu il momento migliore. Una sfida alle tenebre. Colpito in un occhio. Colpito al cervello. Devo fare in fretta. Dichiarare la mia guerra, la loro guerra. Devo aggrapparmi al mio ultimo pezzo di suolo che mi ha permesso di vivere la mia vita. La mia vita, non la loro vita. La mia morte, non la loro morte. No, non la loro morte. Non ce la fanno i belli, muoiono giovani e lasciano i brutti alla loro brutta vita. Questo è il coltello di un accattone. È un tulipano, un soldato che marcia. Una poesia a questa città adesso. 50.000 miglia dal nulla. Una poesia, una città che brucia. Una poesia, una nazione.
Ho scelto il mio destino, l'anima in fiamme. E nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione. L'albero motore di un cuore ribelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione. Resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Questa bevuta con Charles.
E così non si conclude niente. Ed è solo un altro giorno sprecato. Preso a calci, mutilato. Brucia l'inferno questa parte di me. Che non si trova bene in nessun posto. Io non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri. Sono allegri e soddisfatti. Il mio cuore ha mille anni.
I tuoi nervi si tendono fino a spezzarsi. C'è sempre all'improvviso qualche semi sconosciuto. Con lo sguardo semiottuso, sorridente all'improvviso urla forte. Come stai? Il tuo unico pensiero.
Cazzo, volerò l'uccido.
Ma poi dici che stai bene.
E tu caro, come stai? Ecco cos'è la morte.
E uno di questi rotti in culo che ti stringe la mano e ti abbraccia.
L'età non è un crimine.
Ma l'infamia di un'esistenza deliberatamente sprecata. In mezzo a tante esistenze sprecate lo è. Tira i fili, la marionetta balla. Ogni uomo deve capire che tutto può sparire molto in fretta. ogni tua necessità poggia su fondamenta di sabbia. Fare una cosa pericolosa con stile è ciò che io chiamo arte.
Ho scelto il mio destino, l'anima in fiamme, e nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione, l'albero motore di un cuore ribelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione, resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Finisco questa bevuta con Charles. Ho scelto il mio destino, l'anima in fiamme, e nel fuoco temprato la pelle. Vivo per la lotta, respiro l'azione, l'albero motore di un cuore di pelle. Nonostante lacrime, sudore e sangue abbiano creato una prigione, resto sulle mie gomiti al balcone. Finisco questa bevuta con Charles.
La seconda cosa più bella del mondo
è una notte di sonno tranquillo.
Eccoci, siamo ritornati sempre sulle frequenze di RBN Torino, attaccato Torino Bene. Io all'inizio della trasmissione non ho presentato i miei compagni di merenda, no. I miei prodi guerrieri talassi, allora qua alla mia destra il mio buon Euclide con il casco nuovo. Poi sempre alla mia destra,
sempre più alla mia destra
e Paolino da Chivasso.
Ciao a tutti.
E poi
ciao a tutti. Anch'io non ho...
alla mia destra, vabbè, dovrei dire alla sinistra, ma preferisco dire destra.
Sì. Differente sì, destra.
Differente destra.
Toni da Venaria.
Il buon Toni dalla Reggia di Venaria. Ciao. Allora, siamo partiti un attimino con uno speciale particolare, un po' per citare, no? Tutte le tradizioni, tutte le popolazioni, tutte le persone, cioè tutte le entità che hanno fatto grandi le nostre terre, che sono le terre del Piemonte, soprattutto la nostra zona che è la provincia di Torino. E scusate, la provincia di Torino, quindi canavese, insomma, abbiamo parlato appunto dei Salassi. I Salassi, con questa popolazione pre-romana celtica che ha abitato queste zone, una popolazione di agricoltori, di grandi guerrieri, di persone che
legati alla natura
che veneravano molto la natura a livello spirituale.
Ma proprio su questo, Igor, no, che prima nel preambolo della puntata, quando ci stavamo scaldando, ne abbiamo un po' parlato,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Diciamo che il tema è sempre più scottante, sempre più articolato, è sempre quello religioso, no? Perché fondamentalmente c'è questa origine, che poi alla fine è un'origine anche comune di tutti i popoli europei, no?
Sì, perché tutte le popolazioni, quelle celtiche, come parlavamo prima, sì, hanno una radice comune, che è questa venerazione verso la natura. E poi con l'avvento dell'impero romano, queste popolazioni si sono poi fuse con le tradizioni, quelle romane, pagane. Ma soprattutto c'è da dire e da parlare un attimino delle tradizioni, insomma, dei riti celtici, che poi sono continuati comunque, perché il popolo romano, l'impero romano comunque non ha mai negato a parte della popolazione, cioè dei Salassi, anche i Celti, anche i Galli ad esempio, di venerare i loro dei, perché comunque fin quando l'impero è stato pagano, pagano, insomma, sì.
Era una caratteristica del romano.
Sì, esatto, era una caratteristica che più che altro queste venerazioni, questi riti sono poi stati cancellati in parte dal cristianesimo che, quando dal Medioevo in poi, dall'Inquisizione, ha fatto sì che parte di queste tradizioni fossero cancellate. Una parte comunque è stata comunque estratta da
copiata e
sostituita, copiata e riprodotta in modo diverso adesso dalle nuove religioni, quale i Wicca, no? Che sono di estrazione americana, però si rifanno molto a questa popolazione, ai riti certo. Celti, come quelli che erano i Salassi, i Galli, insomma queste popolazioni che veneravano la natura. E adesso le chiamano le streghe, no? La stregoneria Wicca, no? Questa religione Wicca, che vuol dire praticamente strega, cioè, si rifà molto a questo filone di filosofia della natura, insomma, è una cosa che poi potremmo poi riprendere in altre puntate. Abbiamo anche visto qualche cosa con il Civo quando abbiamo parlato di Torino Magica, perché anche la figura del diavolo, ad esempio, no? E molte queste popolazioni qua credevano in un'unica dea, no? la madre, la terra, no? La dea Erta, alcuni la chiamano Erta, alcuni ci sono vari trattati, insomma, su queste cose qua. E poi c'era una figura che era il Pan, no? che poi è stata demonizzata dal cristianesimo come diavolo, no? Ma fondamentalmente il Pan non è assolutamente, era un semi
semidio.
Sì, un semidio anche comunque di queste popolazioni, e con le fattezze di metà capretto, metà uomo, che suonava il flauto, sì. Però comunque è stata demonizzata e dai cristiani. È per questo che, studiando un po' la storia, studiando un po' comunque la cultura religiosa, no? Insomma, tutte queste, capisci che il cristianesimo ha devastato migliaia di anni di cultura, e ci ha fatto arretrare, se volete, dopo l'impero romano, di almeno 1000 anni.
O sì. Quello che sta succedendo adesso con il mondialismo, no? Che vuol distruggere l'identità personale,
sì, chiaro.
Di ogni singolo attribù, per imporre un nuovo ordine dove non c'è più né spiritualità, né identità, né confini.
Sì, sicuramente noi non siamo qua a né dire che fare come per dire i sostenitori del filone Telema, come Aleister Crowley, che dice i cristiani, insomma, hanno... No, noi diciamo che il vero cristiano, no, forse quello che seguiva Gesù Cristo... sempre se, insomma, in quella parentesi di storia sia esistito, era una cosa ben diversa da quello che poi hanno tramandato e hanno distrutto centinaia di anni di cultura, di insomma, sì. Vediamo anche alla fine dell'impero romano cosa è successo quando il cristianesimo ha preso il sopravvento sulla religione quella antica degli dei, no? Una su tutte potete leggere di Ipazia, di Alessandria, che comunque era una per l'epoca era una scienziata, era comunque una portatrice di cultura,
di
conoscenza, no? E studiava già le stelle, studiava già, sì. È stata uccisa dai cristiani perché secondo loro andava contro
peccatrice,
diciamo. Sì, esatto, in quel periodo c'è stato proprio un anche quello, cioè sono tante cose.
Poi i Salassi erano anche un popolo abbastanza avanti da un punto di vista dell'organizzazione familiare, no? Avanti secondo quello che magari può essere l'idea di oggi, cioè fa sorridere
questa cosa, fa sorridere perché le donne,
sì,
esatto.
Beh, è fantastica. Cioè, io leggendo un pochino la loro storia, che comunque, come detto bene all'inizio Igor, non è tanto conosciuta e non è tanto, diciamo, non ci sono più che altro tanti reperti che possono ricostruire perfettamente l'origine e tutto quanto, anche se più o meno siamo un'idea.
Sì, noi possiamo ipotizzare le cose che facevano, perché non abbiamo tracce nella nostra città, nel nostro territorio, di questa popolazione, perché costruivano tanto con legno, esatto, loro erano dei grandi costruttori, un po' come i vichinghi, no? Come i normanni, esatto, sì, sì. Che erano bravissimi a costruire. Non ritorniamo su questo discorso, perché
ma è forte che il matrimonio di Salassi non era religioso, erano già laici loro, nel senso che non, ma sociale, e quindi i coniugi potevano separarsi liberamente, cioè nel senso che esistevano già questo tipo, non c'era questo vincolo religioso che poteva portare a
esatto. E poi questa cosa la ritrovi in altre culture, sì, sempre di popolazioni celtiche,
sì,
europee. Quindi, se vogliamo, è un po' ritrovare noi stessi, esatto, primitivi, sì, no? È quello che volevo, il messaggio che volevo comunque infondere, no? Insomma, anche ai nostri radioascoltatori, è proprio quello che...
Comunque, un ritorno alle nostre vere origini.
Esatto, un ritorno un po' a quello che era l'uomo primitivo di queste zone, e quindi è una cosa un po' carina, insomma.
Poi tra l'altro una cosa che mi ha un po' sorpreso è che nel matrimonio, nel senso che comunque stiamo parlando di popoli di più di 2000 anni fa, quindi,
esatto.
E nel matrimonio c'era un rapporto paritario nell'ambito sociale, nel senso che i due coniugi, dopo essersi sposati, versavano la stessa somma di denaro in comune. Questa cosa qui era gestita direttamente dai coniugi, no?
Una cosa molto del nord.
Era una cosa molto del nord, nel senso che loro...
sì, non appartiene a culture...
Quindi poi dopo, vabbè, veniva nel caso nel cui uno dei due coniugi moriva, uno l'altro che rimaneva in vita, dava gli eredi poi dopo tutto qua. Comunque questa cosa qui fa, tra virgolette, pensare, sorridere, perché questo ci fa capire che alcuni popoli antichi oggi erano più avanti, diciamo, di una certa cultura bigotta, di una certa cultura comunque, tu hai fatto la battuta prima, no? Erano nel nord, però la cultura bigotta anche cristiana per certi versi.
Sì, perché comunque il cristianesimo ci impone, no? Se potete vedere, cioè, ci impone delle regole che vanno contro a volte la natura umana,
contro il buon senso,
esatto. E beh, adesso magari non in questo periodo storico, però in passato, vediamo nel Medioevo quante persone comunque hanno sofferto per colpa della religione cristiana.
Per la Santa Inquisizione,
ma poi non so, nel nome del Signore, si andava in un continente nuovo a depredare, insomma,
a fare violenze di ogni tipo.
Potremmo parlare delle ore, ad esempio, del popolo Maya, del popolo Inca, che tra l'altro io ho avuto la fortuna di andare.
Questa è un'idea per una puntata, però.
Sì, sono andato nello Yucatan, ad esempio. Anche loro erano molto molto vicini all'idea pagana, perché facevano sacrifici umani, quindi erano un po' crudo come
potremmo farli anche noi adesso.
No, perché poi se no ci accusano. Cioè, una parola sbagliata sulla radio, ci finiamo tutti. Oramai la Santa Inquisizione, ecco, adesso la Santa Inquisizione.
Sui sacrifici umani, però ti devo fare
appunto,
perché i romani, proprio avendo perso la battaglia contro i Salassi, pensavano che non avevano fatto un rituale per potersi appropriare della vittoria, e quindi, per rivendicarsi, hanno ucciso due galli nel stesso posto e due liguri, e li hanno seppelliti perché faceva parte di un rituale propiziatorio per vincere la guerra. Quindi il paganesimo, il sacrificio umano, non era una cosa che è soltanto persa nel tempo, ma praticamente nell'antica Roma veniva praticato in maniera abbastanza normale e usuale.
Sì, 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 ma
perché no, le energie spirituali le dovevi anche andare
il
a...
Il discorso che era è molto diverso del popolo Maya, ad esempio, che quando c'erano, ad esempio, c'erano dei periodi dell'anno. Ad esempio, io sono stato a Chichen Itza, in una, dove c'è quella famosissima piramide Maya, c'è un altare che è ancora sporco di sangue, perché fin quando non c'era un cambio di, insomma, tra il sole e la luna, o magari c'era un'eclisse, il sacerdote decapitava persone. Così, ed era un onore farsi decapitare. Oppure lì vicino c'era il campo della pelota, no? Il campo della pelota, e il capitano della squadra che vinceva veniva sacrificato agli dèi. E quindi è una cosa molto più cruda, cioè lì c'era proprio uno sterminio. I Maya magari erano, cioè uccidevano proprio parecchie persone durante un rito, cioè, diciamo, oppure le vergini venivano gettate nei cenoti, che sono dei fiumi sotterranei dove ho fatto il bagno, ad esempio. Però sì, le popolazioni, tutte le popolazioni pagane sono molto crude, perché proprio perché hanno questo
il mito del sangue.
Io, prima dello stacco, posso leggere tre righe?
Ed è stato proprio questo che ha portato via il cristianesimo, perché con, insomma, come dice la tradizione cristiana, no? Lui ha donato il suo corpo, quindi ha sacrificato se stesso per tutta l'umanità. E questo però ha tirato via molto
durante l'Inquisizione, questo se lo so.
Sì, beh, questa è un'altra cosa, però sì. Però comunque sì, c'è sempre nelle popolazioni quelle sudamericane molto di più, cioè c'erano sacrifici umani a go-go, cioè quando c'era un'eclisse, prima che finisse l'eclisse continuava a tagliare le teste.
Lo facciamo anche dopo.
Dopo, sì, ok, facciamo un paio di pezzi e poi ci sentiamo sempre dopo sulle frequenze di RBN Torino.
A dopo.
Warriors! Warriors of night!
Eccoci, siamo ritornati sempre sulle frequenze di RBN Torino, tra quello Torino Bene, in diretta dall'Asso di Bastoni, come tutti i venerdì, dalle 20 alle 21. Siamo quasi in apertura del nostro mitico locale. Passate a trovarci stasera, così ci beviamo. Vi bevete una birra seduti, mi raccomando.
Sì, sì.
Perché
è a mezzanotte a casa.
È a mezzanotte.
Tutti in branda.
Tutti in branda. Pop, pop, pop. Via. Andiamo tutti in branda.
Come ce ne rendo, a mezzanotte, via.
Esatto. Allora, stavamo parlando un attimino dei Salassi. Insomma, abbiamo parlato dell'origine di questa popolazione che ha abitato questi territori del Canavese, della Valle d'Aosta, parte del Cuneese.
Bellissima scoperta.
Abbiamo conosciuto i Salassi, che tra l'altro sono un popolo che era, diceva, agricoltori, cacciatori, dei grandi guerrieri che hanno combattuto tanto contro l'invasione, insomma, dell'impero romano, che poi sono stati sconfitti, e abbiamo parlato anche un attimino del loro concetto della religione, insomma, del un po' del paganesimo. Ci siamo soffermati un po' troppo sul paganesimo un po' prima, un po' presi dall'enfasi, insomma, dell'amore per la natura e poi per i riti barbari che facevano loro, no?
Dicevi prima volevo leggere un pezzo del De Bello Gallico che ti descrive un attimo, che mi piaceva, mi ha fatto anche sorridere. La voce della maggior parte di costoro è terribile e minacciosa, essi siano essi tranquilli o adirati. Tutti poi curano con perfetta e uguale diligenza l'igiene del corpo. Ogni età è perfetta, mente idonea all'arte delle armi, e il vecchio va al combattimento con coraggio uguale a chi nel fiore degli anni.
Beh,
bellissimo. Allora, mi è piaciuto in realtà, perché esprimeva come abbastanza...
cura del corpo, esatto, è importante.
Esatto, cioè... erano già avanti molti altri...
No, vabbè, prendiamoci conto che questi qua, diciamo, prima era un po' di 2000 anni fa, però avevano già un'impostazione loro, avevano già un modo di essere, una spiritualità,
esatto.
E questa spiritualità qui però è stata, diciamo che è stata proprio distrutta col tempo, però c'era, ed era importante.
Esatto. Tra l'altro, vabbè, ci sono vari ritrovamenti, no, del sempre... in Valle d'Aosta si parla sulla strada dei Salassi, ad esempio, sopra Aosta, che ci sono alcune case, ruderi, no? Cioè di villaggi
riconducibili.
Sì, riconducibili all'epoca, quella dei Salassi. E tra l'altro, cioè, nell'ultima parte della trasmissione volevo parlare un po' del Salasso, cioè quindi dei Salassi come guerrieri, no? Insomma, abbiamo parlato di tutto, della loro natura, dell'aspetto religioso, ma non abbiamo parlato dell'aspetto della lotta che hanno avuto contro il più grande impero del mondo, che è l'impero di Roma. E quando Roma comunque è penetrata in questi territori, ha trovato cioè un popolo molto ostile nei loro confronti e non è riuscita subito a vincere contro questa popolazione, soprattutto perché loro vivevano nelle vallate, non vivevano nella pianura, vivevano sulle vallate, e gli attacchi arrivavano a destra e a sinistra. E non so se siete mai stati in Valle d'Aosta, siete mai entrati con l'autostrada, ad esempio, in Valle d'Aosta, vedete proprio che la Valle d'Aosta ha una parte di pianeggiante, ma ha delle ripide vallate scoscese che arrivano ai fianchi. Quindi quando l'impero romano è penetrato dentro, si è trovato...
nella battaglia del 143, che vide la prevalenza e la decimazione delle legioni di Roma, con la perdita di circa 10.000 soldati, prese una ferita di tali proporzioni nel gogno latino e produsse un tale impatto nell'immaginario romano che non soltanto contribuì a proiettare in una dimensione mitica le popolazioni alpine occidentali, rappresentate come dominatrici incontrastabili dei Valichi, come dicevi appunto tu, Alpini, i Salassi, padroni dei Valichi, significato proprio della parola Salassi, come li definisce il geografo greco Strabone, passaggi obbligati che i legionari diretti verso la Gallia Narbonense, ma costrinse i romani persuasi che qualche fatto dipendente dal loro colpo è imputabile a negligenza e trascuratezza dell'adempimento degli obblighi rituali, avesse violato l'armonia con la sfera divina, ad adottare delle contromisure per modificare il corso degli eventi in senso a sé favorevole. Per ricomporre l'equilibrio infranto tra Roma e gli dei, i decemviri prescrissero la celebrazione di un rito sacrificale particolarmente ferrato, che di norma si praticava per propiziarsi il favore celeste alla vigilia di scontri militari contro le tribù galliche, che comportava il seppellimento da vivi di due greci e due galli di Sessuolo. I fatti che seguirono sfavorevoli ai Salassi sembravano confermare il buon esito del rituale. Appio Claudio Pulcro, aiutato da Cecilio Metello il Macedone, sbaragliò i Salassi, causando 5.000 morti sul fronte avversario e subendo nel contempo perdite ingenti. Quindi
una resistenza abbastanza.
C'è stato un ritorno alla vittoria per i Romani, ma con pesanti sconfitte, con pesanti perdite. Infatti a Roma non furono accolti da trionfatori. Questo generale dovette pagarsi lui le spese della cerimonia di vittoria, perché aveva preso talmente tante mazzate, sì, dai Salassi, che c'era più da vergognarsi.
Aveva preso un Salassi.
Ma poi leggevo anche che i Salassi, in realtà in Ivrea, erano molto...
A Ivrea, a Eporedia.
Assediavano comunque sempre la città, e loro, proprio questa colonia romana era sempre sotto attacco. Infatti, a partire dal 35 avanti Cristo, il legato di Augusto Antisto Petre li assediò facendo loro mancare il sale. Questi, con battaglie, con rappresaglie, riuscirono in qualche modo a crearsi un varco e riappropriarsi appunto del sale che a loro mancava molto. Fu così che Augusto, terminate le guerre civili, inviò appunto in Piemonte Murena, Aulo Terenzio Varrone Morena, si chiama questo romano, che li sconfisse con l'astuzia. Tutta questa cosa è molto carina, perché gli disse di trovarsi, appunto, lo convocò i Salassi per pagare un tributo in cambio di una tregua. Quindi loro ingenuamente, non conoscendo comunque l'astuzia dei romani e dell'impero appunto romano, accettarono quindi di vedersi, no? A questo punto i soldati romani li catturarono. Augusto li fece vendere come bottino di guerra, dopo averli condotti a Eporedia. Quindi si contarono 36.000 prigionieri, tra cui 8.000 combattenti. E appunto qui i romani riuscirono in qualche modo a sbarazzarsi dei Salassi. E una delle popolazioni credo che l'abbiano messi più in difficoltà, anche perché qui non era neanche un esercito grande.
Sì, ci sono stati i Salassi, e poi vabbè. Non come in Dacia, perché
no,
anche
però la cosa carina, che carina, cioè la cosa strana, che comunque era una popolazione piccola,
però erano,
non erano
piccoli,
sì, per i piccoli, no, come dicevamo prima,
vicini, soprattutto erano domatori di cavalli e conduttori di carri, quindi furono i primi ad adottare il carro durante i combattimenti.
Infatti una delle cose che è rimasta nei secoli appunto di Ivrea è proprio l'amore per i cavalli. Infatti, se noi ritroviamo proprio nella storia di Ivrea, una delle più grandi fiere, la seconda più grande fiera del nord di cavalli. Sì. Che non viene mai citata,
viene fatta?
Sì, tuttora. Beh, adesso col Covid no.
No, beh, ovvio, sì,
però noi siamo forse i secondi nel nord, come dopo Verona, dopo la fiera di Verona, okay, i cavalli, c'è Ivrea.
Ah, Vedi, non sapevo.
E poi siamo proprio, amiamo proprio i cavalli, abbiamo ancora quel legame, no? Diciamo, che forse ci ha lasciato proprio nei secoli questo popolo, no?
Certo.
E poi niente, cioè, è una parentesi.
No, quindi viene fuori da questa loro capacità di saper usare i cavalli sia per lavoro che per combattere.
Sì. E poi va bene, le vallate comunque si vedono ancora i classici lineamenti, no? del popolo salasso, perché vedi degli uomini robusti, no? Che anche in piemontese diciamo tante volte un bel manin. No, degli uomini robusti, molto squadrati, gente che lavora comunque duro, delle persone che comunque lavorano, qui ci sono ancora la tradizione, appunto dicevi prima, dell'estrazione dell'oro, qua c'è l'estrazione nelle cave e nelle miniere. Sì. Fino a 40 anni fa c'era una delle più grandi miniere di minerali qui a Traversella, appunto, dove hanno trovato l'ametista. E ci lavoravano persone, insomma, dei bei fisici, insomma, che ricordano un po' questi salassi, no? A volte, no? Perché abbiamo parlato prima.
Bella popolazione. Di cui tu ne sei il degno erede.
Il degno erede, no, io sono
Igor il Salasso.
Preferisco essere
Igor il Salasso da Imponeggia.
Preferisco, io ho sempre avuto la cultura di Roma, della grande Roma, dell'impero, tra l'altro anche troppo, perché a un certo punto mio padre ha dovuto farmi smettere di amare così tanto Roma, perché mi ero messo a tifare per la Roma da piccolo. No, Babbo Föller, Rudy Föller,
Rudy.
Quindi no, sono più dall'altra parte. Però mi è piaciuto comunque parlare.
Fa parte delle origini comunque del nostro territorio.
Sì.
E comunque è un'origine primordiale alla fine dei popoli europei.
Sì.
Questo è... Non dobbiamo mai...
Sì, fa parte comunque della cultura.
Questo è... Non dobbiamo sempre cercare il legame con le nostre origini, le nostre tradizioni, il nostro mondo antico, tutto ciò che comunque poi fondamentalmente vogliono dimenticare. No?
Esatto. No, vogliono soprattutto farci arrivare a una sottocultura,
sì,
no?
Sì. Imposta da... Non si sa chi ancora,
bene.
Forse sì, però.
Comunque, siamo gli sgoccioli. Speriamo che questa sera non vi abbiamo annoiato un po' troppo. Faremo delle puntate un po' più divertenti, perché abbiamo intenzione di fare la voce del lasso. Dobbiamo sempre intervistare il buon Matteo Rossino, Marco Racca. Questo è una promessa che ci siamo fatti, ma però ogni volta c'è sempre un intoppo, però diciamo che in questo quasi primo anno, no, di attività abbiamo cercato di mantenere tutti una continuità tutti i venerdì, anche durante
il lockdown, soprattutto
d'estate, quando la gente era in ferie, abbiamo cercato di mantenere un questo. Io volevo fare un complimento,
erano invidiosi, bravi ragazzi
che mentre io ero un mese in Sicilia. Ma non è detto, magari
registriamo dalla Sicilia.
Esatto, sarebbe una bellissima idea, cioè, soprattutto dai templi, quelli magari di Selenunte
o di Agrigento.
No, Agrigento, però tra Selenunte e Agrigento, adesso che l'ho vista tutte e due, Selenunte è spettacolare, perché è nella natura, in mezzo alla natura, invece Agrigento si vede la città, si vede, cioè, hanno costruito
in mezzo alla spiritualità.
Sì.
Poi c'è nato un pirandello poco sotto i tempi di Agrigento.
Sì,
tanta roba.
Bene, io direi che possiamo salutare il nostro pubblico, i nostri radioascoltatori,
affezionato pubblico,
affezionato, i vostri disagiati. vi danno l'appuntamento per il prossimo venerdì, sempre alle 20, alle 21, sempre in diretta dall'Asso di Bastoni. Noi un paio di minuti e apriamo. Se per chi è di Torino venite a farvi una birra, parliamo ancora di Salassi, parliamo ancora di popolazione celtica e di paganesimo, magari questa sera all'Asso. Sempre distanziati, con la mascherina e soprattutto come decreto vuole, no? Insomma.
Esatto.
Prima o poi saliremo al potere noi e
pagheranno anche questo.
No, pagheranno anche questo sicuramente, ma prima o poi faremo uscire la verità, no?
Esatto.
Perché il popolo italiano deve
meriterebbe la
verità. Allora, bene, ci sentiamo il prossimo venerdì.
Saluto da Euclide da Torino.
Un saluto da Tony da Venaria.
Un saluto da Paolo e dalla Web Radio. Colpevole, pericoloso, intransigente.
Ciao.
Ciao.
Dai, oh!